Allora, dall'Apostolo Pietro, come abbiamo spiegato stamattina, no? dal suo amore umile, che riceve conferma proprio dal Signore Gesù e che lo abilita poi a vivere, no? Il suo compito, passiamo, e qui entriamo nella seconda tappa, alla figura della donna che lava i piedi a Gesù con le sue lacrime, no? E poi li unge di profumo e li asciuga con i capelli, e siamo verso la fine della vita di Gesù, pochi giorni prima di subire la passione. Ci sono diverse unzioni di Gesù nei Vangeli. Noi seguiamo quella che è narrata nel capitolo 12 di Giovanni. Vi leggo brevemente, così non la confondete con altre, no? Restate fermi su questa scena. Allora, 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Questo è il brano raccontato da Giovanni. Una piccola annotazione esegetica: sembra più verosimile il racconto di Giovanni rispetto agli altri racconti delle unzioni di donne, no? Perché avviene nella casa di amici e dopo il miracolo di Lazzaro. Quindi si comprende molto bene la partecipazione della sorella a questa, in questa occasione, come per dimostrare gratitudine al Signore, no? Questo brano nella liturgia ambrosiana è letto il giorno delle palme. Invece nella liturgia romana mi pare che sia il lunedì, no? Lunedì della settimana santa. Cioè, praticamente questo brano serve da introduzione ai riti della settimana santa sotto questa angolatura speciale. Con che sentimenti dobbiamo accompagnare Gesù nella sua passione? Allora, torno un attimo indietro. Noi siamo rimasti nella tradizione, soprattutto in Occidente, no? Siamo rimasti molto colpiti dalla descrizione della passione di Gesù sotto il punto di vista del dolore subito. Per noi il racconto della passione non è che il racconto dei dolori di Gesù. Cioè, è come se noi fossimo colpiti dalla sofferenza di Gesù e diciamo: siccome ha sofferto tanto, ha amato tanto, e così la liturgia invita, no, come a partecipare ai dolori di quest'uomo in modo da riconoscerne l'amore e aprire il cuore. Più o meno, non è così? Più o meno. Allora tenete conto di questa cosa. Diciamo, questa accentuazione non è sempre stata così. Se voi immaginate, per esempio, i dipinti della Crocifissione, fino al X secolo, quindi per 10 secoli, mai era stata sottolineata la sofferenza, mai. Il crocifisso compare sempre con un corpo, come dire, sciolto, no? Con gli occhi aperti, nel senso che la rappresentazione della crocifissione era colta come solo uno dei tre elementi che compongono il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Lo sforzo era quello di, attraverso un'immagine, dare il senso di tutto questo mistero. Poi, in Occidente, quando soprattutto verso l'undicesimo secolo, poi con San Francesco d'Assisi questo è diventato molto più diffuso, cioè si è pensato di essere così solidari all'uomo Gesù che subisce la passione proprio sentendo i suoi dolori, sentendo la sua sofferenza. Se voi pensate per esempio a tutte le grandi mistiche legate, no, al condivisione della passione di Gesù. Beh, tenete conto che, per esempio, nella tradizione d'Oriente non c'è questo. Non c'è. E se voi riandate ai racconti della passione senza questo filtro, che non viene dal Vangelo, viene dalla nostra tradizione e soprattutto dalla tradizione d'Occidente. Se voi andate al Vangelo, noterete che l'accento nel racconto della passione non è sulla sofferenza, ma è sulla ignominia, sul disprezzo. Faccio ancora un passo indietro. Perdonate questo, ma cioè noi rischiamo di cogliere il mistero cristiano a partire solo da un nostro filtro, invece di aprirci alla totalità del mistero, in modo che è l'insieme del mistero celebrato che deve come purificare e rendere luminoso il nostro cuore. Allora, se voi pensate per esempio al peccato, quando si dicono che il peccato, non so, il peccato di Adamo è un peccato di superbia, eccetera, eccetera, no? In gioco non c'è la gioia o il dolore, c'è la gloria o l'ignominia, cioè c'è l'affermazione o la non affermazione di sé. Allora, tutto ciò che oscura il cuore è legato al fatto che il cuore, cioè l'uomo, no? Si sente come non soltanto autonomo, ma come un piccolo Dio. Questo noi lo chiamiamo superbia, ma non ha molto senso chiamarla superbia, perché per essere superbi prima bisogna essere proprio santi, sennò la superbia non c'entra. Comunque, noi capiamo, e tutti capiamo, no, che più l'uomo convolge l'attenzione su di sé, più si curva su di sé e più resta scuro, cioè e più resta oppresso e opprimente, perché non si apre più al mistero di Dio che è luce e che è amore. Allora, quando come dire, la prima generazione cristiana, no, cioè ritorna alla passione di Gesù, l'accentuazione è proprio quella, ma guarda fino a che punto ha accettato il disprezzo, guarda fino a che punto ha accettato di essere calpestato, guarda fino a che punto ha accettato l'ignominia. Tanto che forse la caratteristica principale del racconto della passione è che Gesù è crocifisso come un malfattore e insieme a malfattori. Allora tenete conto che nell'antichità la soglia del dolore era molto diversa rispetto a noi. Adesso noi ci fa male un ditino, sembra che se non c'è la punturina, se non c'è, che so, l'analgesico, noi non lo sopportiamo. Ma anticamente la soglia del dolore è molto alta, le sofferenze, diciamo, della vita erano molto più comuni. Quindi il vedere un condannato, quindi un crocifisso, non era una cosa così strana, perché i romani usavano come pratica, diciamo, come si dice, non di tortura, ma pratica per eliminare i loro, diciamo, neanche avversari, cioè quelli che in qualche modo con la loro ribellione hanno messo a repentaglio l'autorità di Roma. Il timbro di questa condanna non è quello del dolore, è quello del proscrivere a tutti gli effetti quell'uomo, di modo che non ci fosse più alcuna memoria di lui. Cioè è come la, diciamo, la distruzione non tanto del corpo, ma della personalità del condannato. Gesù subisce questa prova. Non solo, ma lui subisce da ebreo una condanna a una, come si dice, a una esecuzione pagana, cioè romana. Quindi è sotto questa ottica che voi dovete, diciamo, cogliere il racconto della passione. Quando l'inizio di questo racconto entra in scena Maria, no? Questa donna che fa questo gesto, Gesù subito, non solo la lascia fare, ma è contento che si faccia questo, perché l'ultima ignominia che subisce è che da morto non può neanche ricevere le unzioni di rito che qualsiasi persona riceveva. Non c'era tempo, no? Allora, questo gesto di Maria non è che l'anticipo, diciamo così, di quello che si sarebbe dovuto fare a Gesù ormai morto, ma non si farà. È per questo che Gesù, come dire, accoglie questo gesto, e se notate, l'accentuazione di questo gesto è lo spreco. Buttar via un profumo che, calcolando se le cifre, diciamo, non più 300 denari, sarebbero la paga di 300 giorni lavorativi. Quindi è un bel, provate a immaginare, praticamente è la paga di un operaio di un anno. Quindi vuol dire che quel profumo lì era proprio, probabilmente non per la quantità, ma proprio per la qualità. Infatti anche i termini, quando si dice di puro nardo, molto prezioso, a dire la verità, i termini sono molto ambigui, non si sa bene di che tipo di profumo. Nella resa si parla di nardo e si parla di prezioso, proprio a sottolineare questo straordinario spreco. Quando Giuda interviene, Giovanni, in questo è un po' malignetto, fa riferire a Giuda, ma tutti hanno pensato quella cosa lì. Cioè, anche gli altri discepoli, tutti hanno pensato quella cosa. Dice, perché questo spreco? Ecco, allora, l'accentuazione, no, del gesto di questa donna è esattamente sullo spreco. E qui allora interviene l'antica interpretazione dei padri, che non ha a che fare con, diciamo, l'esegesi attuale, ma coglie la dimensione profonda di quel gesto applicato alla sepoltura di Gesù. È chiaro che un profumo così costoso ha un aroma che dura nel tempo, no? E viene annotato, e l'aroma di quel profumo riempì tutta la casa. Guardate, vi dico una mia piccola esperienza. Quando sono andato al Monte Athos, era d'estate, sono arrivato in una chiesa dove c'era una certa funzione, e nel corso di questa funzione si doveva come dire, benedire l'acqua con un certo profumo. Dunque, voi immaginate una chiesa, dunque siamo in Grecia, d'estate, che profumini, va bene? Dunque, arriva questo sacerdote, nel corso della sua celebrazione, no? Ha una boccetta. Io ero proprio lì, a un metro dalla conca d'acqua dove questo profumo veniva versato. Ha fatto così, tac, tre gocce. Nel giro di 20 secondi, un profumo, no, che spandeva, tutto quello che si sentiva prima è scomparso. E mi ricordo che sono ritornato in questa chiesa due ore dopo, c'era ancora quel profumo. Allora, questa notazione che tutta la casa sente di questo profumo, i padri l'hanno interpretata e si sono domandati, rispetto a un gesto di tenerezza verso Gesù, come è stato quello di Maria, no? Per noi che veniamo dopo la sua passione, questa tenerezza come si esprime? E hanno detto, è il pentimento. Cioè la forma di venerazione proprio al corpo di Gesù, quindi questo atto di onore, fatto con estrema gratitudine, con spreco, quindi senza calcolare, beh, ne basta anche poco, con spreco, e fa riferimento esattamente al pentimento. Il pentimento è quel movimento del cuore che prende compassione per Gesù, che deve morire, e che non avrà alcun onore da parte di nessuno. Allora, il pentimento è collegato al fatto che l'uomo, che si trova, a riconoscere il suo peccato, ma davanti a colui che per lui, quindi per l'uomo, per lui è morto, allora il pentimento fa sì che lui possa avere compassione di quell'uomo, cioè possa sentire l'amore di quell'uomo a tal punto, di quell'uomo per indicare proprio l'umanità, no? Che poi è sempre il Signore, ma in modo che l'amore che lui vive possa toccare il tuo cuore. Senza questo movimento di tenerezza noi non riusciremo né a cogliere il suo amore e né a essere mossi nelle corde segrete del nostro cuore. Penso che noi non abbiamo mai pensato le cose così, no? Come modo, ma il pentimento è esattamente questo spreco, tanto che, come vi dicevo, no? Il pentimento non è mai abbastanza. Non è che dici, ho fatto una cosa cattiva, mi pento, non come facciamo noi, no? Per esempio, ho fatto uno sbaglio e ti chiedo scusa, chiusa lì. Se tu dopo domani me lo ricordi, ma come, non ti ho chiesto già scusa? Cioè, per noi il pentimento è chiudere una faccenda e lasciarla perdere. Con Dio no, il pentimento è aprire una faccenda e tenerla sempre aperta, perché la relazione con il proprio Dio è, è sempre qualcosa di molto vivo, molto vivace, e per noi entrare in questa vivacità significa entrare attraverso il pentimento, perché il pentimento è quello che da una parte riconosce, ma come ho fatto a fare questa cosa qua? E dall'altra, ma guarda quanto si è esposto per me. Ecco, questo passaggio corrisponde alla descrizione della passione di Gesù non come sofferenza, ma come ignominia. Se non fate questo passaggio, non potete comprendere il discorso della tenerezza. Se dovessi fare così una riflessione proprio sul racconto della passione, come poi viene celebrato nella liturgia, tipico quello della Settimana Santa, no? Cioè ci sono due particolari che sono assolutamente significativi, su cui noi normalmente sorvoliamo. Allora, quando diciamo Gesù è entrato in Gerusalemme, no? E poi però si avvicina il giorno della sua cattura, quindi quando deve preparare l'ultima cena, manda due discepoli a prelevare un asinello, perché secondo la profezia Gesù sarebbe entrato come il re Messia in Gerusalemme a cavallo di una, cioè a dorso, no? di un puledro, ma di asino. Voi sapete che era la cavalcatura di Davide. I re ebrei non cavalcavano i cavalli, era l'asino, no? E quindi aveva un significato messianico questo. Ma la cosa particolare è questa: Gesù dice ai due discepoli che manda: se vi dicono qualcosa, rispondete così: il Signore ne ha bisogno. Noi non notiamo che nel Vangelo questa è l'unica occasione in cui Gesù si attribuisce il titolo di Signore in assoluto. Pensate che questo termine è il termine che la prima comunità cristiana ha coniato per Gesù, profeta, Messia, per indicare la sua divinità, il Signore. Nell'Antico Testamento questo termine si riferiva esclusivamente a Yahweh, a Dio, e alla figura poi del re Messia, perché era l'inviato di Dio. La cosa da notare è questa: è all'inizio del racconto della passione che Gesù si denomina il Signore. È come se l'Evangelista volesse dire a tutti i lettori, a tutti coloro che ascolteranno il racconto: ricordatevi che quello che ascolterete non è di un uomo, ma è di Dio. È di Lui che si narra questo. È di Lui, anche qui, non che si narra la sua sofferenza, è di Lui che si narra la sua ignominia. È di Lui che si narra tutto il calpestamento che gli uomini hanno fatto perché Lui possa manifestare la grandezza dell'amore del Padre per voi. Il significato è questo: ma non solo, a noi sfugge che, allora, se voi avete presente la sofferenza, non potete poi non sentire una specie di rabbia contro chi ha fatto soffrire quell'uomo a cui voi tenete. Ma nel racconto della passione non c'è minimamente ombra di suggerimento di un sentimento del genere. Vale a dire, nel racconto della passione l'accento non è sulla cattiveria degli uomini, è sulla grandezza dell'amore di Dio per l'uomo. Non è in gioco che noi dobbiamo arrabbiarci con coloro i quali, anche perché tutti siamo inglobati in questa, tra virgolette, cattiveria verso il Signore. Perché non è una cattiveria per la sofferenza, è una cattiveria per l'ignominia. Quando noi facciamo un peccato, noi diciamo che offendiamo Dio, no? Vabbè, adesso non sto a... è come se usassimo un linguaggio per bambini. Perché Dio si offende. Se addirittura è un invito dei santi, perché vi offendete? Siete così importanti? Allora, non è l'offesa come tale, è il fatto che noi, preferendo noi a Dio, ne calpestiamo l'onore, lo teniamo nell'angolo. È questo tenere Dio nell'angolo che costituisce il peccato. Allora, per vincere questo non serve una grande volontà, non serve chissà quale entusiasmo, serve la compassione, la tenerezza, il pentimento. Allora, il secondo elemento che entra in gioco è proprio questa unzione di Maria con questo particolare che l'aroma si diffonde in tutta la casa. La deduzione è questa. Solo, perdonate se insisto, solo nel pentimento si può conoscere il Signore Gesù nel suo amore per noi. Punto. Non ci sono altre vie. Questo almeno è l'insegnamento di tutta la tradizione per un millennio. Poi l'abbiamo un po' perso questo, ma la cosa importante resta questa. Solo nel pentimento il cuore è toccato dalla tenerezza per il suo Signore. Solo nel pentimento si può comprendere il senso del racconto della passione di Gesù e fargli compagnia, come sarebbe il senso della liturgia della Settimana Santa. Allora, ho detto prima, no, che tutto il racconto prefigura la morte di Gesù, però è presentato sotto una angolatura speciale. La casa in cui Gesù si trova, come raccontato dal Vangelo di Giovanni, è quella dei suoi amici. Faccio una piccola parentesi. Vi ricordate che nel discorso dell'ultima cena, quando Gesù dice non vi chiamo più servi, ma amici, no? Aveva appena detto che uno dà la vita per i suoi amici. E l'allusione evidentemente è a lui, no? Non avete mai pensato che quando a noi è richiesto l'amore del prossimo, è richiesta la stessa cosa? Voi potete considerare tutte le persone che incontrate vostri amici? Se non diventano vostri amici, potete dare la vita per loro? E se Gesù dice che considera gli apostoli amici, è perché è dentro questo movimento, no, di manifestazione dell'amore del Padre per noi, e i discepoli lo possono cogliere se, questo è il mistero, se riconoscono che loro sono peccatori. E la grandezza dell'amore di Dio si rivela proprio a noi peccatori. Un altro piccolo parallelo. Nella tradizione gli uomini sono posti sopra gli angeli. Perché? Perché solo l'uomo conosce la grandezza dell'amore di Dio. L'angelo, per conoscere l'amore di Dio, deve guardare all'uomo. E l'angelo è il servitore per eccellenza di Dio, perché sa che l'amore di Dio non è rivolto a lui, è rivolto all'uomo, che è inferiore a lui, ma di cui lui è servo. E soltanto questo permette all'angelo di adorare Dio. Ma questo vale poi anche per l'uomo rispetto ai suoi fratelli. Tu per adorare Dio non è che tu puoi andare direttamente a Dio. Lo puoi adorare se tu lo onori in tutti i tuoi fratelli. E quando tutti i tuoi fratelli diventano tuoi amici, tu puoi fare come Gesù. Ora, in questo fare di Gesù c'è tutto lo spreco. Pensate a tutte le parabole, del buon seminatore. Ma che sprecone questo contadino, no? Cioè, nel perdono, non 7 volte, 70 volte, la miseria. Cioè, di per sé, se voi reagiste a livello istintivo, ma non c'è bisogno di questo spreco. Invece, la particolarità del Vangelo è di sottolineare lo spreco. è proprio lo spreco che viene sottolineato nel brano, spreco che ha a che fare con un atteggiamento preciso del cuore, che è il pentimento. Pentimento non è mai finito, non è mai concluso. Per quanto voi ne date, ce n'è sempre da dare. Allora, io credo che sia proprio la cosa straordinaria di questo brano, come i nostri padri hanno insegnato a percepire, è che il pentimento è equiparato alla tenerezza. Pentirsi significa tornare ad avere così premura per il Signore da effondere il proprio cuore in tutta tenerezza. E la tenerezza si accompagna sempre con la gratitudine. Non esiste una tenerezza con un cuore come sai, quando sufficiente, sono dato fin troppo. La tenerezza non conosce questo linguaggio. Non ci sono misure, non ci sono limiti. L'unica misura è quella di non averla. Ecco, nel pentimento non ci può essere misura. Vale in quanto c'è spreco, in quanto è senza limiti. Ora, se direi così, solo nella disposizione di un pentimento grato e senza limiti si può cogliere il senso della passione di Gesù. Praticamente nel brano, che pure presenta Gesù con i suoi amici, ci sono tutti i discepoli, nessuno si accorge di quello che di lì a poco avverrà. Sembra che l'unica persona che in qualche modo intuisce il segreto che Gesù sta vivendo in perfetta solitudine sia Maria, per la sua tenerezza. Gli occhi sono aperti dal pentimento e con questo sguardo rinnovato è la liturgia che ci invita ad accompagnare Gesù nella sua passione. Guardate che anche nel linguaggio comune amoroso, tra un uomo e una donna, quando una donna piange, piange, diventi più bella. Non si dice così, più o meno, no? Il pianto non esprime l'amarezza del cuore. Il pianto esprime la pulizia del cuore. Un cuore che non piange non è mai pulito, perché in qualche modo si difende. Quando invece piangi, tu non ti difendi più. Ci sarebbe anche un pianto che me lo costruisco, eh? Mi costruisco il pianto per ottenere. Non sto parlando di questo pianto, perché siamo anche capaci di fingere noi. Invece sto parlando del pianto vero. Quando tu ti rendi conto che hai mancato, che hai sbagliato, che sei venuto meno, tu piangi, ma nel piangere c'è la percezione che l'altro non ti rifiuta. Se no, il pianto sarebbe amaro, sarebbe un pianto disperato, perché hai perso l'amore del tuo cuore. Invece quando piangi, e piangi davanti a colui che tu ami, e l'altro non si muove, cioè sta lì e allarga le braccia, vuol dire che il pianto rivela il tuo cuore pulito e rivela tutta la gratitudine per l'amore dell'altro che non si allontana da te. Questo è esattamente ciò che avviene con Dio. Ma è proprio un'ultima annotazione, no? Cioè, Maria onora il corpo di Gesù dato per noi. Tra l'altro, la tenerezza, no? Non è veramente di per sé, non è mai interessata Cioè la tenerezza è come se sottolinea una dimensione più grande dei sentimenti. Non è molto interessato, quindi l'ho fatta franca, sono riuscito a ottenere quello che volevo. La tenerezza non ha mai questo linguaggio. Cioè la tenerezza, quando si esprime in un grande spazio interiore, che però è lo spazio della luminosità di Dio. È lo spazio in cui il cuore ritrova se stesso perché ritrova il suo amore. Il contrasto di un cuore tenero, secondo voi, qual è? Il contrario di un cuore tenero, secondo voi, qual è?
L'acidità?
Beh, è un po' troppo femminile questo. È un po' troppo femminile. Veritativamente, la cosa corrisponde a un cuore tenero, e il contrario è un cuore duro. Il cuore duro, se voi osservate, un cuore duro è quando si difende ermeticamente. E ci si può difendere anche con una pratica devota, vale a dire, io non mi faccio mai pescare in fallo. Quindi mi sento in diritto di, quando il cuore fa così, è già all'inferno. È già all'inferno. Deve proprio arrivare una bastonata sulla testa, ma solenne, per cambiarlo. Se no, è già all'inferno. Ecco perché e continuo a insistere, poi adesso chiudo, cioè l'accento del racconto della passione di Gesù non è sulla sofferenza. La vita è piena di sofferenza. E che voi facciate bene o facciate male, la sofferenza non ve la togliete di dosso. C'è comunque. Invece è l'ignominia, è il disprezzo, è il calpestamento che soffoca il cuore, che soffoca l'anima. E quando di Gesù si sottolinea quello, si dice, ma guarda fino a che punto ha fatto splendere l'amore di Dio per noi e corrisponde al ha lasciato ogni gloria, si è fatto servo, servo dei servi, schiavo. Noi non riusciamo a cogliere, diciamo, l'intensità e la profondità di questo movimento, però riusciamo a intuire che se il cuore si apre all'amore, l'amore ha a che fare con questa dinamica di abbassamento, con questa dinamica di disappropriazione di sé, che vedremo domani. Cioè, sarebbe la terza porta. Non la terza porta, la terza tappa. Perché quando la tenerezza, fuoriesce con spreco, perché il pentimento non ha un limite, allora voi vi accorgete che entrate in quel movimento di disappropriazione di voi stessi. Perché quello che conta è poter aprirvi totalmente a che l'amore di Dio vi possa riempire. Ma se voi siete già pieni, non potrete essere riempiti da niente. Ma siccome noi siamo pieni di niente, resteremo nel niente. Questa è la sostanza. Basta.